Le notizie VEG della settimana.
Eccoci di nuovo insieme per una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono, grazie a Cominato. Il nostro sommario. Per i rifugi ai tempi del Covid-19, il nostro viaggio prosegue e oggi vi proponiamo l'incontro con il santuario Palle di Lana e con il rifugio Capra Libera Tutti. Roma dice stop al menù vegano nelle mense scolastiche. La vicenda del cane Matteo, ucciso barbaramente a Priolo Gargallo, ne parliamo con l'avvocato Daniela Russo. Cavalli selvatici abbattuti in Australia, sono invasivi. Annullato il Palio di Siena per il 2020. Allevatore di cani da carne sudcoreano abbandona l'attività per coltivare ortaggi. Gli animalisti spagnoli contro gli aiuti di Stato ai toreri. Continuiamo ancora per qualche settimana con lo speciale I rifugi ai tempi del Covid-19, perché anche se il lockdown sta finendo in pratica, i problemi dei rifugi in realtà non si risolveranno nel giro di qualche giorno. Quindi continuiamo a dare parola a queste realtà e oggi il primo ospite è Enrico del santuario Palle di Lana. Si vede un po' di luce adesso all'orizzonte, però come avete vissuto e come vivete ancora questa situazione?
Strana in generale, no? Al rifugio gli animali è tutto a posto, per loro è sempre uguale, godono sempre delle solite cure e attenzioni. Noi diciamo che abbiamo, avuto qualche difficoltà per la questione volontariato più che altro. Per carità, per quanto sia concesso muoversi, per molti diventa un po' difficile comunque riuscire a spostarsi tra autocertificazioni. Può capitare di trovare magari quello che poi quando ti ferma interpreta un po' a modo suo, quindi molto non si fidano a muoversi, però per il resto comunque diciamo che tutto il necessario è stato fatto. Sicuramente c'è stato un calo appunto a livello economico tra le emergenze che stiamo affrontando di uno dei nostri animali, Capollo, un agnellone a un anno. Lui era stato salvato da un privato e adesso qualche mese fa l'abbiamo trovato una mattina con la zampa rotta, l'anteriore. Allora ho chiamato il veterinario, ho fatto ingessare tutto quanto. Il problema è che adesso questa zampa si è abbastanza ripresa, però c'è quella di fianco che non funziona molto, nel senso siamo andati avanti un mesetto e mezzo a fargli fisioterapia noi, quindi due volte al giorno a fargli fare ginnastica. Adesso si sono riprese quasi tutte le zampe tranne una che pare che non riesca a stendere, quindi dovremmo avere una visita dal veterinario specializzato, così dall'ortopedico, così vediamo un attimino
come fare. Avrete bisogno di qualche fondo in più? Voi avete qualche cosa, qualche metodologia per raccogliere fondi?
Noi abbiamo la possibilità appunto di adottare a distanza i nostri ospiti, oppure abbiamo appunto la vendita dei gadget, oppure donazioni dirette tramite bonifico oppure PayPal, e infine c'è quella più accessibile a tutti che è Teaming. Con un euro al mese si può contribuire, alla fine è una cosa che gioca molto sulla quantità.
Eh sì, quindi è accessibile a tutti, perché se per chi dona un euro al mese può essere ininfluente, per chi riceve fa molto. Salutiamo dunque Enrico e do invece adesso la parola a Massimo del rifugio Capra Libera Tutti. Come ve la siete cavata? Perché sostanzialmente adesso sta un po' finendo questo periodo.
Come ce la siamo cavata? Ma noi siamo degli Highlander, noi, gente di rifugio, insomma, perché non è che anche prima del Covid era tutto rose e fiori. Diciamo che adesso è un po' più difficile perché tra zone rosse e quindi problemi per spostamenti, per prendere i mangimi. Poi ovviamente abbiamo dovuto sospendere tutte le attività di volontariato oppure le attività che servono poi per raccogliere insomma gli aiuti per andare avanti, che comunque è già una lotta da sempre e per sempre, perché gli aiuti vanno sempre organizzati, chiesti, inventati, fai gli eventi, crei situazioni e incuriosisci la gente, e uno di questi è far venire proprio le persone direttamente nei rifugi, nei santuari, anche perché chi dona deve anche vedere un po' dove vanno i soldi, a chi vanno, come sono gestiti gli animali, se poi si fa una visitina, si fa un'altra visitina a distanza di tempo, si vede pure se la struttura è migliorata o peggiorata, se gli animali stanno bene, insomma bisogna sempre dare un'occhiata, insomma, anche perché i santuari sono un po' di tutti, insomma, ed è giusto che tutti partecipino, e purtroppo durante il Covid non è stato possibile, però ecco, io ho un po' la passione dei social, quindi ho cercato di aggiornare le persone, renderle ne partecipo, ho fatto dirette, ma anche pure per dargli un po' di conforto, non credere, perché un po' il pensiero che stavate tutti chiusi negli appartamenti, nelle case, era un po' angosciante, perché poi rifugio alla fine sta contatto con cielo, terra, animali, la vita di sempre, insomma, siamo anche un po' dei privilegiati, se vogliamo, perché comunque
se non fosse per i problemi economici, davvero sarebbe la situazione ideale. E voi, per ovviare un po' alle mancate entrate, cosa avete organizzato per raccogliere i fondi?
Ci siamo affidati alle varie raccolte fondi, per esempio Animal Liberation ha fatto la raccolta fondi per 13 rifugi che hanno aderito a questa iniziativa e ha raccolto tanti tanti soldi da dividere a 13 rifugi. Quello è stato un aiuto. Poi le persone che ci seguono, insomma, che hanno adottato un po' i vari rifugi, ci hanno aiutato, chi mandando il fieno, chi mandando aiuti economici. Io sono una persona sempre positiva, sono sicuro che ci si riesce, insomma, piano certo. piano. Poi io qui in zona mi sono fatto amico un po' a tutti, c'è il famoso pagherò che ti consente comunque di sfamare gli animali, ma con calma poi onorare, insomma, i debiti.
Ricordo ancora una volta che le interviste integrali le trovate nell'articolo dei notiziari VEG e nell'articolo specifico i rifugi ai tempi del Covid-19 sul nostro sito www.radioveg.it. Roma dice stop al menù vegano nelle mense scolastiche di nidi e scuole materne. A dare l'annuncio è stata Ivana Bigari, direttore dei servizi di supporto al sistema educativo e scolastico del Comune. L'occasione per intervenire è stata quella relativa al nuovo bando per la refezione 2020-2025. Bigari ha spiegato che fino all'anno scorso il menù vegano era stato proposto come esperienza alimentare e non come menù, ma nel prossimo bando non sarà presente. Verrà proposto solamente in casi specifici e solo se la richiesta sarà accompagnata da una dichiarazione del medico curante del bambino che attesti di essere a conoscenza dell'alimentazione vegana del medesimo. Il direttore ha poi specificato che come dipartimento richieste del genere suscitano forti perplessità pensando a un tipo di alimentazione del genere per bambini così piccoli. Diverso il caso invece nel quale un menù del genere viene richiesto per precisi problemi di salute o di culto. La situazione allora è del tutto differente. La LAV su questa vicenda ha preso subito posizione, chiedendo alla sindaca Virginia Raggi di cancellare la richiesta di attestazione medica. In un momento storico, ha dichiarato LAV, in cui vediamo chi opta per una scelta vegana attestarsi intorno al 2,2% della popolazione e in cui assistiamo alle nefaste conseguenze sulla salute e sull'ambiente del ricorso ad alimenti di origine animale, la direzione intrapresa dal Comune di Roma appare totalmente in controtendenza, anche in virtù dei criteri ambientali minimi per ristorazione collettiva, rivisti di recente dal Ministero dell'Ambiente e in vigore dal 4 agosto prossimo, e che sottolineano l'importanza nell'orientare i consumi verso le proteine di origine vegetale. Richiedere una qualsiasi tipologia di attestazione o certificazione a uno specifico gruppo di bambini e di genitori per loro rappresenta una chiara violazione del principio di uguaglianza, così come stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, dato che ogni singolo regime alimentare, sia esso onnivoro, vegetariano, vegano, può presentare carenze o errata pianificazione. Voltiamo pagina per aprirne una davvero molto triste, che è quella che ha come protagonista il cane Matteo. Tutti avranno sentito quel che è accaduto la scorsa settimana a Priolo Gargallo, dove il povero animale è stato agganciato a un'auto e trascinato per chilometri e chilometri in aperta campagna, oltretutto da colui che invece avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo. Ovviamente tantissime sono le realtà animaliste scese in campo per chiedere giustizia, e qualsiasi iniziativa, qualsiasi azione legittima e importante. A una settimana dall'accaduto vogliamo sentire l'avvocato Daniela Russo per sapere com'è ad oggi lo stato delle cose.
Noi abbiamo ricevuto appunto mandato dalla task force animalista per presentare un esposto alla procura della Repubblica di Siracusa, che è la procura competente, e abbiamo depositato il nostro atto con una serie di allegazioni in fatto e in diritto, per auspicare appunto che la Procura della Repubblica possa effettuare delle indagini complete e quindi giungere ad un accertamento accertamento della verità dei fatti. Abbiamo ipotizzato la commissione di diversi reati, in particolare la possibile commissione del reato di uccisione di animali. Abbiamo poi ipotizzato la commissione del reato di maltrattamento. Oltre a ipotizzare questi reati, noi abbiamo ipotizzato anche la commissione del delitto di rifiuto o omissione di atti d'ufficio, perché dalle dichiarazioni che sono state rilasciate da persone che hanno assistito ai fatti è emerso che è stato chiesto l'intervento delle autorità locali, che però la persona che appunto ha fatto questa richiesta si è trovata ad avere un rifiuto di intervento e appunto le è stato detto di rivolgersi ai carabinieri, si è perso del tempo prezioso. Noi in questi giorni stiamo anche leggendo quali sono le posizioni dell'autore del fatto. Dalle dichiarazioni rilasciate si evince che lui sembra non essersi accorto che il cane Matteo fosse legato al suo veicolo. Si giustifica dicendo che l'aveva legato momentaneamente per evitare che fuggisse, che quindi non c'era nessun dolo. Ricordiamo che i delitti di maltrattamento di animali, di uccisione di animali, sono delitti che richiedono per essere puniti il dolo. Quindi se manca il dolo non c'è reato praticamente. Quindi la tesi difensiva, diciamo, sta insistendo molto sull'assenza del dolo. L'autore del fatto, cioè, non mi sono accorto, anche perché questo cane io lo detenevo da 15 anni, quindi c'ero comunque affezionato. Bene, queste, diciamo, argomentazioni, tuttavia, per quanto uno possa cercare di essere garantista e non condizionato mentalmente, a nostro avviso non reggono. Quindi insomma è tutta una vicenda che solo senza valutazioni, senza pregiudizi, però guardandola dal punto di vista oggettivo, con occhio freddo, si fa fatica ad accogliere un'interpretazione diversa da quella che appunto emerge, no? Che è evidente a tutti. Speriamo veramente che la procura arrivi ad accertare come sono andate veramente le cose.
Per conoscere più approfonditamente i fatti vi invito ad ascoltare l'intervista integrale nell'articolo dei notiziari VEG. Spostiamoci ora in Australia e vi segnaliamo che non ci sono buone notizie per i cavalli selvatici presenti nello stato australiano di Victoria. Le autorità locali, nonostante i mesi di battaglie condotte dal gruppo animalista Australian Brumby Alliance, hanno deciso che verranno abbattuti poiché specie considerata invasiva e non autoctona. I cosiddetti Brumbies sono dei cavalli selvatici che, da diversi decenni, abitano le zone montane delle Alpi australiane, a sud del continente. Lo stato di Victoria da tempo ne richiede la soppressione poiché ritiene che questi animali siano dannosi per la fauna e la flora locale, mentre un approccio diverso è stato scelto dal vicino Nuovo Galles del Sud, che dallo scorso anno ha deciso di offrire protezione a livello di legge per gli ormai caratteristici equini. Torniamo in Italia per segnalarvi che, causa Covid-19, non si terranno le due edizioni 2020 del Palio di Siena. La decisione è stata presa dal sindaco Luigi De Mossi ed è una notizia accolta, come potete immaginare, in modo positivo dal mondo animalista. Il Palio di Siena è una competizione troppo spesso fatale per gli animali, ha spiegato Massimo Comparotto, presidente dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, e per questo motivo da sempre ne auspichiamo l'abolizione. La tradizione non vale la vita di un essere vivente, come fu Raoul, il cavallo abbattuto nel 2018 dopo essersi rotto una zampa. Ci spostiamo ora in Corea del Sud per raccontarvi una piccola grande storia. Un allevatore di carne di cane, dopo 40 anni, abbandona l'attività per coltivare ortaggi. Una scelta, quella di Naek-seon Kim, che ha permesso la liberazione di oltre 70 cani ancora presenti nell'allevamento. La scelta di Kim è giunta dopo aver ricevuto la proposta di Human Society International, un'organizzazione internazionale, da poco approdata anche in Italia, che salva, rieduca e cerca una nuova casa per ogni cane. Si tratta della 16ª chiusura di un allevamento che Human Society International è riuscita a ottenere dopo aver lanciato nel 2015 un programma per sostenere gli allevatori nella transizione. Ora i cani verranno trasferiti in diversi rifugi partner in Canada e negli Stati Uniti con l'obiettivo di trovare loro nuove case adottive. Il consumo di carne di cane è in costante calo in Corea del Sud ed è già vietato o severamente limitato a Hong Kong, a Singapore, a Taiwan, in Thailandia e nelle Filippine. Chiudiamo questa edizione del notiziario VEG con una notizia che ci arriva dalla Spagna, dove gli animalisti, insieme a oltre 800 organizzazioni di varia nazionalità e natura, hanno inviato una lettera al governo spagnolo chiedendo di non concedere finanziamenti ai disoccupati delle corride, peraltro già in discesa libera da diversi anni. I firmatari si appellano alla sensibilità etica ed ecologica generata dalla pandemia. Questa sfida, hanno scritto, può renderci migliori. Si conclude qui questa edizione del notiziario VEG, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi invitiamo a stare sempre in nostra compagnia.
Le notizie VEG della settimana.